dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti, è Lui il nostro Dio. E noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Ascoltate oggi. Non si sente? Ah, ok. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e Gesù le dice: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice Gesù: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». E Gesù le dice: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare». E Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene da giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà lui ogni cosa». E Gesù le dice: «Sono io quello che parla con te». Parola del Signore. Lo sapete, oggi è l'8 di marzo ed è una giornata scelta per ricordare che tanto tempo fa la donna non aveva gli stessi diritti degli uomini. Non poteva votare, non aveva gli stessi diritti nemmeno nell'ambiente di lavoro. Nel 1917 a Pietroburgo successe che un gruppo di operaie protestarono per avere più diritti, cioè si erano stufate, avevano preso coscienza di non essere trattate come gli uomini maschi. E allora fecero questo sciopero. Quindi la giornata della donna di oggi deriva da questo. Non è un'occasione per fare una cena in più o un brindisi insieme. Non è un'occasione per far festa insieme. È invece un giorno in cui tutti noi dobbiamo dire grazie alla donna, alle mamme, alle nonne, alle maestre, alle amiche, per ricordare che maschi e femmine devono avere la medesima opportunità, i medesimi diritti, il medesimo rispetto. Quindi volentieri io in questa omelia accenno ad alcuni punti fondamentali dello sviluppo della storia delle donne secondo la Bibbia. Voi non immaginate, in un'omelia dovrei parlare 7-8 minuti, non di più, quindi sarà una sintesi stringatissima. Ecco. Allora, brevemente, nella società ebraica al tempo di Gesù la donna viveva in una struttura patriarcale e maschilista, con una posizione sociale e giuridica inferiore a quella dell'uomo. Però, va riconosciuto, era considerata fondamentale la maternità per la continuità familiare e anche per la trasmissione della fede. Quindi come mamma era a servizio del marito, il marito era il suo Baal, si dice, il suo padrone, si dice. Quindi era, da questo punto di vista, era inferiore in maniera vergognosa. Il marito era il suo padrone. E poi però per il figlio era fondamentale, era lei la responsabile. Finché il figlio non diventava maggiorenne, poi decollava, partiva in maniera autonoma. Da un punto di vista sociale e giuridico nulla contava. Per esempio, anche da un punto di vista religioso, sappiate che nel Tempio o in sinagoga, perché il culto fosse ritenuto valido, ci volevano almeno 10 persone, ma 10 maschi. Se c'era 9 maschi e una femmina, non si poteva. Quindi questo presuppone una concezione, una mentalità della donna molto limitata, molto pericolosa anche. È vero che però anche nell'Antico Testamento, nonostante che la donna non fosse depositaria di un progetto, non toccava a lei portare avanti l'attesa del Messia, toccava al maschio. Però bisogna riconoscere che ci sono anche delle donne eroine, ma, questo è molto importante sottolinearlo, eroine secondo il modello maschile. Sono maschi mancati, non sono donne, nel senso che non sono eroine perché esprimono a fondo lo specifico del loro essere donna. Non lo so come definirla, quale potrebbe essere la caratteristica della donna, forse l'accoglienza, la maternità, il fatto che sia costituzionalmente madre, potrebbe essere questo, non lo so, ognuno ha la sua cultura poi. Ecco. E quindi ci sono alcune persone, però sono maschi mancati, Mi vengono in mente Esther e Giuditta, per esempio. Esther e Giuditta ci sono i libri dell'Antico Testamento proprio intestati a loro. Chi è Esther? Vissuta nel 500 anni prima di Gesù, più o meno. È una giovane ebrea, orfana, che sposa il re di Persia, Assuero, si dice nella Bibbia. Gli storici dicono che forse è Serse, forse. Il tempo corrisponderebbe a quello, ecco. Quindi penso a lei che riesce a salvare, facendo uccidere Aman, che è il capo del governo, si potrebbe dire, di allora, facendolo uccidere perché era quello che voleva annientare gli ebrei, ucciderli tutti, eliminarli del tutto. Lei si scopre ebrea, il re non lo sa nemmeno, fermi pare almeno, di avere sposato un'ebrea, e allora si raccomanda al re che elimini Amman, perché lui diceva un modello maschile. Lei ottiene quello che ottiene con i criteri maschili di allora, il più forte vince. Io sono la moglie del re e quindi ho il potere in mano, posso ottenere la condanna a morte di Amman. Questa è Esther, quindi donna sì, ma donna fino a un certo punto. Giuditta che con la sua bellezza e le sue arti seduttive riesce a salvare anche lei il suo popolo. E lei la uccide Oloferne tagliandogli la testa, cercando di sedurlo, entra in una stanza per fare l'amore con lui, e quando è lì tira fuori la spada e gli taglia la testa. Quindi di femminile, quello che noi possiamo considerare femminile, nel senso della dolcezza, dei rapporti, dell'accoglienza, della sensibilità, una sensibilità diversa da quella del maschio. Secondo me c'è un solo personaggio nell'Antico Testamento che è valorizzato come donna, non è nemmeno ebrea, una moabita, quindi una cittadina di Moab, si chiama Ruth. C'è anche un libro intestato a lei. Ruth, che ripeto, non è nemmeno ebrea, che però rimane vedova di un ebreo e rimane profondamente affezionata alla suocera, la segue dappertutto con una dolcezza e una tenerezza che i maschi a volte non conoscono. Ecco. Questa è la situazione, certamente descritta in maniera sintetica, veloce, quindi con tanti limiti, ma più o meno era questa. La donna non aveva né giuridicamente né politicamente gli stessi diritti di un maschio. La donna era importante come madre, anche se poi era un ruolo che finiva. Il figliolo è maggiorenne, maschio, verso i 14 anni, una femmina anche prima, non ha più bisogno della mamma. Ecco, se questa è la società dove è nato Gesù, bisogna riconoscere che Gesù da questo punto di vista costituisce una grande novità. Il Nuovo Testamento racconta la sua nascita in un modo marcatamente originale. È un episodio a cui vorrei ricordarvi intanto che il Vangelo, la Bibbia anche, parlano, raccontano, dicono cose nuove, sconvolgenti, non tanto riportando discorsi fatti dagli altri, ma con l'avvenimento in sé, di cui noi abbiamo perso anche la carica rivoluzionaria. E quindi bisognerebbe riscoprirlo questo, perché in questo modo silenzioso e inaspettato la Bibbia dice delle cose eccezionali. C'è un'icona nel Nuovo Testamento che si può essere presa, secondo me, come inizio della novità di Gesù. Ed è la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta è la mamma di Giovanni Battista. Io credo che in quell'episodio c'è tutta la novità evangelica. E quello che interessa a noi oggi, tutta la concezione del maschio e della femmina diverso. Cosa è successo? È successo che Maria rimane incinta. Lei dice, vi ripeto quello che racconta il Vangelo, lei dice che non ha fatto l'amore con nessuno, non con il marito, che si chiama Giuseppe, ma che è incinta per opera dello Spirito di Dio. Ognuno poi qui la legga come crede meglio lui. Quello che si vuole sottolineare è che Gesù non è figlio di un maschio, non ha padre. Il suo padre è Dio che sta nei cieli. Lei ha questa esperienza con l'angelo Gabriele, l'annunciazione, ve la ricordate? Rimane profondamente turbata, è già sposata, ma ancora non convive con il marito. Gli ebrei avevano questi due momenti distinti fra loro: il matrimonio vero e proprio, per rompere il quale ci voleva il divorzio, quindi era un matrimonio vero e proprio, ma la donna, prima di andare in casa del marito, doveva aspettare un anno. Si capisce bene perché. Il marito voleva essere sicuro che non era già incinta, e quindi se fosse stata già incinta, era incinta di lui, non di altri. In questo periodo in cui Maria è già sposata, ma non ancora convive con Giuseppe, ha l'esperienza dell'incontro con l'angelo Gabriele. Quando lei si rende conto di questa realtà misteriosa che sta succedendo in lei, ha sentito dire che la sua parente Elisabetta, che invece è già in età da menopausa, è incinta anche lei. E allora decide di andare a trovarla. E il Vangelo racconta che se ne andò da sola, quindi senza il marito, se ne andò da sola a trovarla, molto lontano. Dovete passare da una regione montuosa per andare a trovarla. Quindi questa scena, lei incontra la sua cugina sarà stata di 6 mesi e lei di 3 mesi, quindi Giovanni Battista era più vecchio di Gesù qualche mese, insomma. E appena questa scena diventa l'inizio della storia nuova. E in questa storia nuova le donne hanno una funzione diversa e i maschi messi da parte. Ecco perché l'ho scelto come episodio tipico della novità che viene con Gesù. Maria va dalla cugina Elisabetta, si congratula con lei perché anche lei è rimasta incinta, e i mariti dove sono? Questo dicevo, bisogna far parlare la Bibbia in questo modo. I mariti maschi dove sono? Non ci sono. Il marito di Elisabetta, che si chiama Gioacchino, è sordomuto. È diventato sordomuto in quell'occasione perché ha dubitato di ciò che Dio avrebbe potuto fare di fronte alla sua moglie che era già in menopausa, o dubitava di essere in menopausa. Gioacchino non c'è, sordo muto, non parla. Riacquisterà la favella il giorno in cui sua moglie partorirà. Ma ora tagliato fuori, completamente tagliato fuori. E Giuseppe, faccio notare, anche questo è un altro esempio di quello che vi dicevo prima, come i Vangeli parlino a volte con raccontando degli eventi e basta. I Vangeli non dicono di Giuseppe, il marito di Maria, nemmeno una parola. Giuseppe è il silenzioso. I Vangeli non riportano nemmeno una parola. Di Maria sì. Maria più parole abbiamo di Maria. Di Giuseppe no. E Giuseppe che fa in questo momento in cui Maria va a trovare la cugina? Il Vangelo ci dice: dorme e sogna, non c'è, non è dentro la realtà. Protagoniste ora sono due donne, una ragazzina di 13 anni e una donna di 60 sull'orlo della menopausa. I maschi, sordomuto e dormiente. Questo io vi dicevo, questi aspetti del Vangelo e nella Bibbia anche, li abbiamo perduti. Ma la Bibbia parla più spesso in questo modo che non con le parole che ci vengono raccontate. Il nuovo comincia così. Il maschio non ha nulla da dire, la donna è protagonista. Ecco, con Gesù cosa cambia rispetto all'uomo e alla donna? Tenetevela ben piantata in mente questa icona. Maria, pensate, una bimba della sua età, più o meno, doveva avere la... quanti anni tu c'hai? 13, precisi. Tu potresti incarnare Maria perfettamente. Pensate, quindi la nuova speranza per l'umanità inizia da due donne, una di 13 anni, l'altra di 60. I maschi assenti, totalmente assenti. Non vi sembra una risposta al maschilismo che ha preceduto per secoli questo evento? È di una novità totale. La donna non aveva nessun compito nella venuta del Messia. Non tocca a lei. Lei è impura. C'ha le mestruazioni, quindi è impura del sangue che versa. Quindi per l'ebreo il sangue, lo dicevamo prima, il sangue è la vita. Quindi la donna che perde sangue è una donna depotenziata. Durante il periodo delle mestruazioni la donna non poteva essere toccata, il marito non poteva fare l'amore con lei, ma non perché era sconveniente, era impura in quel periodo, intoccabile. Quindi ci vuole uno sforzo notevole per entrare in questa logica e in questa mentalità. Ma di più, per Luca, per l'evangelista Luca, soltanto Luca, ci giunge una notizia molto importante, cioè che Gesù nella sua vita itinerante, cioè di rabbi che non ha una casa ma cammina per le strade della Palestina di allora, ha avuto come discepoli anche delle donne. E non si poteva. Pensate che in ebraico non esiste nemmeno la parola discepola al femminile, perché non era previsto. Ricordate Marta e Maria, quando Gesù va in casa di Marta e Maria, le sorelle. Marta è quella che si dà da fare, che va a rigovernare, a preparare da mangiare. Maria non ne importa nulla di tutto questo, sta accoccolata ai piedi di Gesù a ascoltarlo. E Marta la brontola e gli dice: che fai te? Tu sei una donna, non tocca a te ascoltare il futuro della speranza di Israele, tocca ai maschi. E Gesù gli dice: lasciala fare, lei ha scelto la parte migliore, che va mi importi se non c'è da mangiare, se mangio un panino lo dico io, questo. No, non che lo disse Gesù, che va mi importi se una volta si salta il pasto, ma c'è un momento più importante. La donna ora non è più una comparsa. Semmai paradossalmente è il maschio la comparsa. Giuseppe sogna e l'altro è sordomuto. Luca dice quindi che ci sono anche delle donne. Gli altri evangelisti, le donne, le ricordano soltanto ai piedi della croce, ma per necessità, perché i maschi erano scappati tutti per paura. Ci rimane donne e basta. Se i maschi non fossero scappati, probabilmente noi non sapremmo nemmeno che c'erano le donne ai piedi della croce, perché si voleva dire che era il maschio che era lì. Ma ora i maschi non ci sono,
l'Evangelista è costretto a dire erano testimoni delle donne. Ricordiamo, quindi non dimenticatelo questo, ricordate che nei Vangeli non si parla di discepole, donne, perché semplicemente nella lingua ebraica e aramaica anche, nei tempi di Gesù, non esiste il femminile di discepolo. Luca dice che le donne che seguivano Gesù erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Ma nella cultura del tempo che vorrà dire? Una frase generica che potrebbe anche voler dire che Gesù si era preso cura della debolezza delle donne e della insignificanza delle donne, il fatto che non avevano nessun ruolo se non quello di far la mamma e la serva del Baal, del padrone. La tradizione, queste donne discepole, io me lo ricordo da ragazzo, le chiamava le pie donne. Noi si è affibbiato il nome di pie donne, un termine brutto che sfigura la novità di essere discepoli. A noi ci dicevano che erano una specie di perpetue ante litteram, cioè che Gesù aveva bisogno di una donna che faceva da mangiare, che gli lavava, o dico io, questo non lo so, gli lavava i panni. E allora le pie donne non sono delle discepole che condividono il messaggio di speranza che viene dalla vita di Gesù, sono delle serve. Sono delle colf, immaginate voi. Pensate al brano che abbiamo letto oggi della Samaritana. Mi sembra Gesù la tratta da colf. È la prima persona a cui Gesù racconta di essere il Messia. A una donna che ha avuto 5 mariti e l'uomo con cui sta non è suo marito. Oggi con le regole di oggi, ora un pochino superate, non potrebbe nemmeno fare la comunione, perché la sta con un uomo che non è il suo marito. Pensate, siamo in orizzonti totalmente diversi. Ricordiamo un'altra cosa importante che riguarda sempre la donna. Nella società di Gesù c'erano due categorie di persone, forse di più anche, non so, ma queste due di sicuro, che non potevano fare da testimoni in tribunale. La testimonianza in tribunale dei pastori e delle donne non era lecita, non contava nulla. Chi sono i primi testimoni della nascita di Gesù? I pastori. Chi sono le prime testimoni della resurrezione di Gesù? Le donne. È un caso? Voi l'avevate messa a fuoco questo aspetto? Tutti questi aspetti che indicano cambiamenti radicali nella fede di Israele, nella fede del popolo ebraico, a noi sfuggono. Questa è la grande novità. Mi piacerebbe tanto stare ancora a parlarne, ma non c'è tempo. Però questa è la realtà, è che questa novità ben presto passò, entrò in ombra, durò poco. Una prima fase, primo periodo, quello in cui Gesù era vivo, quindi fino agli anni 30, è quella a cui ho alluso poco prima. Chi sono le donne più importanti? Le donne più importanti sono Maria, la mamma di Gesù, Maria Maddalena, una figura grandissima che è stata rivalorizzata da Papa Francesco anche, e quella, vi ricordate, che lo vuol trattenere e lui gli dice: devo andarmene, devi farcela da sola ora. E poi le sorelle Marta e Maria, e poi altre due donne rammentate appena, si sa poco di loro, Susanna e Giovanna. Di una di queste due si dice si dice addirittura che era la moglie di un funzionario del re. Anche questa è una cosa da cui si sorvola. Ma com'è possibile? Sarebbe come se durante la fase delle Brigate Rosse si fosse scoperto che la moglie di un capo del governo, insomma, perlomeno di un notabile politico, era la capa delle Brigate Rosse. Insomma, immaginate come mantenere i rapporti col Presidente della Repubblica. Cosa avranno detto di quest'uomo? L'avranno buttato fuori? Non lo sappiamo di preciso. Questa è la prima fase. Queste sono le donne della prima fase, importantissime. Maria, Elisabetta, Marta e Maria. Poi c'è un secondo periodo, chiamiamolo il periodo apostolico, quello che va dal 30 al 70. Gesù non c'è più, è già morto, nel 30 muore. Di questo periodo raccontano le lettere di San Paolo, quelle autentiche, e gli Atti degli Apostoli. I nomi di alcune di queste donne più importanti sono, io credo che molti di voi non hanno mai sentito nominare, perché non se ne parla mai di queste. Più importanti sono Priscilla, o Prisca, viene chiamata anche Prisca, che è la moglie di Aquila, di un certo Aquila. E poi la Lidia, Tabitha, Damaris, Fede, Giunia. Giunia addirittura l'hanno fatta diventare un maschio. Nei primi secoli del cristianesimo videro questa Giunia, era una donna discepola di Gesù. No, la donna non è possibile. E l'hanno presentata come un maschio. Così è una donna. Poi viene precisato che si tratta di una donna. Questo è il secondo periodo in cui ancora la donna ha una funzione notevole. Poi il terzo periodo, quello dopo la morte degli Apostoli, quello diciamo più o meno va dal 70 al 110, quando inizia la vita di una Chiesa organizzata, raccontata nel resto della letteratura del Nuovo Testamento. Le lettere, per esempio, attribuite a Paolo, ma non sue, sono di questo periodo. Per esempio, le lettere a Timoteo, si chiamano in termini tecnici, si chiamano pseudoepigrafe, che vuol dire sono attribuite a Paolo, ma non l'ha scritta Paolo, l'ha scritto un discepolo. La situazione è totalmente cambiata. Siamo tornati nella concezione della donna. Pensate, siamo 70 anni dopo la morte di Gesù. Già tutto, voglio dire, tornato come prima, ma ci manca poco. Nella prima lettera a Timoteo si leggono delle cose orribili da un punto di vista evangelico. Per esempio, si dice nei riguardi della donna, quindi ci si accorge che c'è già nella Chiesa una tendenza alla istituzionalizzazione e anche un'influenza patriarcale nella società romana. Per esempio, nella lettera a Timoteo si legge sulla donna, cito testualmente, ascoltate bene. La donna è nella Bibbia, questa è nella Bibbia. La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna, dice Timoteo, dice questa lettera a Timoteo di San Paolo, non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Siamo alla fine del primo secolo. Già che ci sono date breve, vi leggo anche cosa si legge nella lettera a Timoteo sugli schiavi. Quindi voi pensate il grandissimo problema che c'è nella prima chiesa degli schiavi. Se un padrone si converte al cristianesimo e c'ha gli schiavi, che ne fa? Li libera tutti? Quindi si sono trovati di fronte a un problema enorme, di difficilissima soluzione. E se uno schiavo diventava cristiano, che rapporto continuava col proprio padrone? Insomma, io sono contento di aver vissuto allora, perché non doveva essere facile. Sentite cosa dice degli schiavi. Appena 70 anni dopo Gesù, tutta rimangiata la novità di Gesù. Dice San Paolo, che non è San Paolo, nella lettera a Timoteo, gli schiavi trattino con ogni rispetto i loro padroni. quelli che hanno padroni credenti non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, anzi li servano ancora meglio. Il contrario di chi gli ha detto Gesù. Siamo molto lontani da Gesù e sono passati soltanto circa 70 anni. Non parlo poi dei 20 secoli di storia successiva che oggi, da qualche anno ormai, si tenta di correggere, ma poi la donna non ha contato nulla. Sapete nel Medioevo che si diceva della donna? C'è una specie di proverbio che si diceva la donna cristiana virum aut murum, che vuol dire che possibilità c'ha la donna davanti a sé, o si sposa o si fa monaca. Murum, il muro del convento. Virum, o il maschio che la sottomette, che la tiene sottomessa. C'è chi dice, io non credo sia giustificabile storicamente, ma che nel Medioevo si è dubitato, si è discusso se la donna avesse un'anima o no. Vi rendete conto? Da Gesù dove siamo arrivati? Ma siamo arrivati 70 anni dopo Gesù. Tutta la novità di Gesù, pensate, stampatevela in cuore e nella mente. Pensate alla visita di Maria a Santa Elisabetta. I maschi non ci sono. Tutto è affidato a una bimba di 13 anni e a una donna di 60. Ecco, noi dovremmo, questa è la conclusione dell'omelia di oggi, ripartire da Gesù. Analizzare attentamente la novità che è stato Gesù di fronte a questo aspetto. C'è stato bisogno invece di una riflessione laica per riscoprire il valore della donna. I cristiani sono andati dietro questa riscoperta. Ecco perché io credo sia molto importante, la potremmo tenere presente nella riunione biblica del lunedì, per esempio, approfondire questo aspetto della Gesù e le donne, la donna dopo Gesù, come la novità di Gesù sia durata appena 30-40 anni, ma nemmeno. Rifletteteci su questo. E quello che vi prego è stampatevi nella mente la visita di Maria a Santa Elisabetta, che concentra in sé questa grossa novità a cui oggi abbiamo solo accennato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,